Allora, partiamo con il nostro tema principale della puntata di oggi. In studio, accanto a me, Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro Studi di Confedilizia. Avvocato, buonasera.
Buonasera.
Allora, chiamateci o scriveteci per dirci cosa ne pensate o anche per raccontare le vostre esperienze. Ricordo di nuovo i nostri recapiti. Il numero verde 800-055-101, il numero per gli sms da usare solo per gli sms, mi raccomando, 335-699-2949. Allora, per introdurre meglio il tema, partiamo da un caso che ha dell'incredibile e che è successo a Milano. Ce lo facciamo raccontare da Fabrizio Lucidi, redattore capo della redazione milanese del Giorno. Fabrizio, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, che cosa è successo qualche anno fa? Ma insomma, è emblematico questo caso, no?
Sì, è successo quasi due anni fa, quindi nel Natale appunto di due anni fa, questo signore ci ha scritto raccontandoci la sua storia, che ha veramente dell'incredibile. Il signore ha poco meno di 60 anni e ha un appartamento, tra l'altro ampio, di 270 metri quadrati in zona Forlanini, vivendo con la compagna fuori da Milano, l'aveva lasciato vuoto, finché rientra appunto durante l'estate per controllare che tutto sia a posto, trova la serratura cambiata e due persone dentro il suo appartamento, lui italiano, lei marocchina, occupanti abusivi, e si presenta immediatamente a far denuncia alla polizia. Esasperato dai tempi, perché nel frattempo sono passati più o meno due anni e mezzo, quindi parliamo della denuncia e dell'occupazione intorno al 2013, qui invece appunto a distanza di oltre due anni, esasperato, controllando qual è la situazione e i movimenti più o meno dei due occupanti abusivi, riesce a fare un blitz, a rientrare in possesso della casa e cambia la serratura. A quel punto qui la situazione si fa incredibile: i due occupanti abusivi, non contenti appunto, fanno denuncia e chiamano appunto le forze dell'ordine, che si presentano e incredibilmente sgomberano il proprietario dalla sua casa, riconquistata appunto con tanta fatica. I due occupanti abusivi sventolano un contratto di locazione, naturalmente fasullo, ma le forze dell'ordine non possono accertarlo lì su due piedi, quindi danno ragione di fatto ai due abusivi, cacciano il proprietario dalla sua casa e si ritrova appunto quest'ultimo a fare l'ennesima denuncia, ma tra le altre cose a ritrovarsi denunciato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e appunto occupazione, e inseguito da tutta una serie di bollette dell'elettricità che naturalmente i due occupanti abusivi non pagavano, e che appunto l'amministratore di condominio pretendeva di riscuotere lecitamente, naturalmente, dal proprietario, che quindi dopo due anni e mezzo di pagamento di bollette per consumi non suoi, esasperato, ha smesso e comunque si è ritrovato inseguito da solleciti di pagamento.
Ci stai a aggiornare come è andata a finire? Sta ancora aspettando che la legge si faccia il suo corso?
Sì, sta ancora aspettando.
Non la chiamo giustizia perché insomma ho qualche perplessità, parliamo di legge, sì.
Concordo. Sta ancora aspettando che la legge faccia il suo corso e non so appunto se vedrà mai il suo agognato appartamento da 270 metri quadri, che appunto da allora è occupato da questa coppietta che nel frattempo, tra le altre cose, ha avuto un figlio.
E quindi a quel punto non li cacci più via. Bene, ringraziamo Fabrizio Lucidi, redattore capo delle redazioni di Milano del Giorno, che ci ha raccontato questa storia che è davvero allucinante. Grazie Lucidi per essere stato con noi. Buona serata.
Grazie a voi. Buona serata.
Allora, avvocato Sforza Fogliani, si rimane senza parole, no? Questo signore, occupano la casa, lui rientra quando gli occupanti non ci sono, cambia la serratura, si barrica dentro, arriva la polizia, chiamata degli occupanti, e cosa succede? Che il proprietario si becca una denuncia per violazione di domicilio, casa sua. Allora, come è mai possibile una cosa del genere?
Ma confermo anch'io, ne abbiamo scritto anche noi sul nostro periodico. La polizia è intervenuta e ha detto, in questo caso, e non a torto, ma anche gli occupanti hanno i loro diritti. In effetti non ha torto, perché la legge, sul presupposto che la giustizia funzioni, tutela anche gli occupanti. E se siano abusivi o non abusivi lo si può accertare, ma lo si deve accertare con dei tempi, eccetera.
a questa normativa, ha cercato di reagire nel 2014 un provvedimento del ministro Lupi che aveva stabilito, così come la legge tuttora stabilisce, che non possono essere allacciati alle utenze gli occupanti abusivi. Qualcosa si è frenato, ma certamente per nomini altissimi di numerosi di occupanti da decenni, se non addirittura dall'80 al 90, occupazioni iniziate negli anni 80-90, come ha dichiarato il capo della polizia Gabrielli in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta su questo fenomeno.
Ci faccia qualche numero allora, ci ricordi cosa ha detto?
Ma guardi, Gabrielli ha parlato per esempio per Genova 200 immobili occupati, a Palermo sono dall'80-90 circa 3.000 appartamenti, la zona Zen 2, dall'80-90 che non sono più nella disponibilità dei proprietari. Roma sono 101 edifici legalmente occupati.
Non appartamenti, edifici.
Edifici, certo. Mm-hmm. Gli occupanti abusivi a Roma, una situazione dichiarata dal prefetto, sono 11.600 i nuclei familiari abusivi. Sono tutte situazioni di questo tipo, ma come ripeto, molte delle quali si protraggono per molti anni, a seconda naturalmente che sia edilizia economica e popolare o edilizia privata, ma anche quella privata raggiunge spesso gli 8-10 anni prima di potersi rendere disponibili per la proprietà questi immobili.
Senta, ma è vero che non si può neanche cambiare la serratura, cioè che la serratura di casa propria, cioè che è il reato è quello di esercizio abusivo delle proprie ragioni, che vuol dire?
Vuol dire che chi deve ripristinare una situazione di legalità deve rivolgersi al giudice e non può farsi, parole povere, giustizia da se stesso, perché sono tutti codici naturalmente e normative che sono state fatte in un momento nel quale la giustizia funzionava più di quanto non funzioni oggi, anche perché era meno formalistica di adesso.
Quindi che bisogna fare in situazioni come questa? Cioè procedere con una denuncia e poi aspettare i tempi biblici della giustizia? Non c'è alternativa?
No, questa norma che prevede che non vi possa essere l'allaccio alle utenze pubbliche, perlomeno per chi vuol vivere in modo civile, effettivamente a qualcosa è servita, soprattutto è servita alle occupazioni abusive sotto forma di allargamento dei nuclei familiari regolarmente locati, perché un altro fenomeno molto facile a verificarsi sono appunto quelli degli allargamenti di nuclei familiari installati legalmente con un contratto di locazione regolare, poi però l'affitto è per due persone, poco a poco gli occupanti si allargano e una volta che sono dentro naturalmente per distinguere tra chi è entrato legalmente e chi è entrato illegalmente, allora ci vogliono degli accertamenti di carattere civilistico molto lunghi, senza addirittura neanche la procedura di sfratto, di convalida di sfratto, che è molto più semplice che non la liberazione di un immobile dall'occupazione abusiva, perché il giudice deve accertare prima di tutto che effettivamente sia un'occupazione abusiva e, come ha detto il collega della RAI da Milano, in molti casi vengono prodotti dei contratti di locazione fasulli e questo implica che il giudice debba accertare con un procedimento a sé stante se sia questo contratto di locazione fasullo o non fasullo, il che comporta sempre naturalmente dei tempi di giustizia molto lunghi, perché necessariamente gli accertamenti non possono essere fatti in un lampo di momento.
Allora, lei lo ha anche accennato, no, che per correttezza dovremmo anche fare una distinzione, no, tra due tipi di occupazione, quelle di chi vive in una casa in affitto e poi a un certo punto smette di pagare, quindi è un moroso che poi per il quale prende avvio una pratica di sfratto che però si concretizza dopo diverso tempo, invece c'è chi occupa direttamente la casa abusivamente fin dall'inizio e non ha alcun titolo per stare al suo interno, no? Sono due fattispecie diverse.
Certo, certo. Certamente. Qui il problema nel primo caso, cioè nel caso in cui si ha una occupazione legale sulla quale interviene poi un titolo di convalida di sfratto per morosità o per finita l'occasione, qui che non funziona più è la fase dell'esecuzione, perché per quanto le esecuzioni possano essere fatte secondo il codice civile anche dal solo ufficiale giudiziario senza che sia necessariamente presente la forza pubblica, perché il codice di procedura civile prevede che la forza pubblica intervenga solo negli espressi casi in cui l'ufficiale giudiziario non può da sé solo vincere la resistenza della persona nei confronti del quale l'esecuzione è in corso, di fatto è sopravvenuta una prassi per cui l'ufficiale giudiziario subito al primo accesso chiede la presenza della forza pubblica, la forza pubblica molte volte non viene concessa perché non è disponibile, è disponibile per andare a fare sorveglianze in altri posti o a suo tempo anche per gli stadi di calcio, ma non era disponibile e non è spesse volte disponibile per l'esecuzione degli sfratti nell'edilizia privata. E così pure intervengono altre situazioni critiche, per esempio perché in Italia lo spot di fare beneficenza con i soldi alla casa degli altri è molto praticato, quindi molte volte le sospensioni per esempio nel periodo natalizio, in certi periodi estivi eccetera, vengono automaticamente sospese, si dice la prefettura non concede la forza pubblica per esempio da metà dicembre a metà gennaio, quindi ci sono anche delle...
Ma perché poverini, per non disturbare durante le feste?
Perché... certo, perché differentemente passano un cattivo Natale, ma ripeto, certo. È uno spot praticato.
Allora, diciamo che... Da Milano ci spostiamo a Napoli, facciamo così, abbiamo in linea la nostra collega Daniela De Crescenzo che nei giorni scorsi ha portato alla luce sul Mattino di Napoli una lunga inchiesta, il caos delle case occupate a Napoli. Buonasera Daniela.
Buonasera a voi.
Allora, la notizia non è che ci siano tante case occupate a Napoli, questo si sapeva, o meglio diciamo non è solo questa, la notizia è che i dipendenti del comune che lavorano nell'ufficio casa hanno chiesto in blocco il trasferimento in altro ufficio. Perché? Perché sono stanchi di minacce, hanno paura in definitiva. Che sta succedendo a Napoli?
Succede che a Napoli ci sono su 30.000 alloggi solo 11.000 sono assegnati regolarmente, le graduatorie sono ferme al 1995 perché il Comune di Napoli ha fatto un altro bando per le assegnazioni nel 2011 ma poi lo ha ritirato. Per cui oggi siamo nel caos e i cittadini vanno all'ufficio casa, alcuni perché hanno dei motivi per richiedere un alloggio, altri perché sperano in una sanatoria, altri ancora perché hanno fatto una cosa, la cosiddetta voltura, che molte volte nasconde una compravendita illecita. E tutti che vogliono delle risposte possibilmente positive. Quando queste non sono possibili o quando queste non ci sono, se la prendono con i dipendenti. I dipendenti hanno chiesto la sorveglianza dei vigili urbani, questa alcuni giorni c'è stata, poi è saltata per diverse settimane e loro si sono rifiutati di far entrare il pubblico dall'esterno ha minacciato di sfondare la porta.
Però,
a questo punto i dipendenti hanno chiesto in blocco il trasferimento.
Ma che sta succedendo al comune? Cioè, se ne rendono conto della situazione oppure no?
Ma sicuramente, perché il giorno dopo poi c'è stato un incontro con i dirigenti del comune, ma la situazione è così complessa e così esplosiva che non è certo un incontro con i dipendenti che può sanarla. Se pensiamo che il giorno dopo io sono stata all'ufficio casa per vedere un po' quello che accadeva c'era della gente che era in graduatoria dal 1995, cioè c'erano i figli di quelli che avevano presentato la domanda, e ancora queste persone non hanno una risposta, mentre nel frattempo tanti hanno occupato abusivamente e sono nelle case che dovevano essere distribuite. Ci rendiamo conto, no, anche della disperazione o della rabbia di chi ha seguito la legge.
Certo.
Qua c'è stata gente, soprattutto anziani, perché le situazioni più brutte sono quelle degli anziani, che sono tornate a casa e non hanno
trovato... Sono casi, io l'ho letto anche a Napoli, è successo che qualcuno è andato in ospedale e quando poi è tornato dopo una lunga convalescenza ha trovato la casa occupata, insomma, la disperazione
occupata.
Più totale, perché già è una casa assegnata con grande difficoltà, con graduatorie infinite, eccetera, quindi si arriva finalmente a avere un minimo di tranquillità, un tetto sulla propria testa e poi questa mazzata definitiva, no?
Sì, c'è gente che non ha trovato più le proprie cose.
Ah beh, certo.
Perché quando entrano in casa poi gli buttano anche via la roba, quindi sono veramente situazioni drammatiche. Ma la cosa più incredibile è che, essendo graduatori fermi al 1995, in realtà è come se non ci fossero, perché fotografano una situazione che di fatto non esiste più.
Mm-hmm.
Quindi siamo veramente alla legge del più forte.
Grazie anche a Daniela De Crescenzo, cronista del Mattino. Grazie per essere stata con noi, Daniela.
Grazie a voi.
Buona serata. Buonanotte. Allora, qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Pasquale da Rivoli, in provincia di Torino. Solo in Italia succede che occupanti abusivi siano tutelati, addirittura un proprietario sbattuto fuori casa. Pazzesco. Corrado da Avola racconta che avevano un contratto di affitto, il contratto era registrato, l'affitto lo pagavano, no, il contratto esibito, se lei si riferisce a quel che abbiamo raccontato prima, il caso di Milano, il signore si chiama Gianfranco Balsi, tra l'altro sappiamo pure nome e cognome, ecco, lui ha esibito, è stato fotografato col contratto di proprietà della casa, il contratto invece mostrato dagli occupanti era fasullo, perché lui non ha mai affittato. Vi pare che affitta un appartamento a due che sono senza lavoro, un appartamento di 270 metri quadri? Vi sembra mai possibile? Ecco, allora, Roberto da Aversa scrive: perché la polizia non ha cacciato gli abusivi quando il vero proprietario ha trovato la sua casa occupata? Una legge sempre dalla parte di chi delinque, forse allo Stato fa comodo questa cosa, poiché lo Stato dovrebbe trovare per queste persone una casa popolare. Ecco, forse potrebbe essere questa una spiegazione, avvocato Sforza Fogliani, perché insomma fin quando il proprietario di casa sbraita alla fine non lo ascolta nessuno, quando invece l'inquilino abusivo va a protestare sotto il comune, beh, allora il rovescio da un punto di vista politico, no, del consenso è immediato.
Sì, questo è verissimo. Non si considera ancora una volta che poi i primi ad essere vittima di questo sistema di buonismo di poco conto è proprio l'edilizia pubblica, i cui immobili in Italia sono ormai per la maggioranza occupati abusivamente, quindi è la stessa amministrazione pubblica che fa male a se stesso, come fa male a se stesso in tanti degli espedienti che vengono utilizzati per evitare il ristabilimento del diritto. Per esempio c'è l'espediente della residenza che acquisiscono andando ad occupare un immobile e andando poi a chiedere la residenza al comune. Siccome l'accertamento della residenza è fatto solo sulla base di una situazione di fatto, prima del provvedimento del 2014 era sufficiente che, occupato un immobile, si andasse ad ottenere la residenza appunto nell'immobile occupato, che quando si presentavano le forze dell'ordine o lo stesso ufficiale giudiziario si esibiva il certificato di residenza, e questo era un modo per rinviare ulteriormente di mesi e mesi, e così di mese e mese andando avanti. D'altra parte si sa che ci sono dei morosi professionisti, quali sfruttando i termini che dà il giudice per l'esecuzione dello sfratto, i termini derivanti dalla lunghezza dei procedimenti eccetera, riescono a stare in casa degli anni e anni senza pagare l'affitto, e poi passano a fare la stessa manfrina, la stessa liturgia in un altro immobile, resistendo per anni e anni. D'altra parte si è anche tentato di fare un elenco di questi professionisti della morosità, ma le leggi sulla privacy eccetera non lo consentono. Quindi quello che è possibile per esempio negli Stati Uniti, dove esiste un registro delle persone che sono state più volte sfrattate e che quindi o hanno bisogno di un'assistenza pubblica o sono professionisti della morosità, qui in Italia non è possibile, per cui ci si trova anche disarmati nella individuazione di queste persone.
E poi è chiaro, quando queste persone poi una volta vengono buttate fuori, se anche come normale sono condannate al pagamento delle spese processuali e ai danni, fanno una bella pernacchia al proprietario e alla giustizia, perché tanto sono nulla tenenti, nessuno può chiedergli nulla. Va bene, allora ci fermiamo qui. Diamo la linea al giornale radio, fra un paio di minuti torniamo con l'avvocato Sforza Fogliani e con le vostre telefonate. Allora chiamateci 800 055 101, vogliamo sentire cosa ne pensate, a tra poco.
Ore 23 e 30.
Rai GR1.
Buonasera da Lorenzo Opice. Intervento del presidente egiziano Al-Sisi sulla morte di Giulio Regeni. Il capo di Stato ha ribadito la volontà dell'Egitto di arrivare a individuare i responsabili della morte del giovane italiano. Desideriamo scoprire i colpevoli e stiamo agendo in maniera molto trasparente con le autorità italiane, ha detto Al-Sisi. La brutale aggressione a Ostia alla troupe della RAI con il giornalista Daniele Piervincenzi picchiato da Roberto Spada, fratello di Carmine, un boss condannato a 10 anni per estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Il giornalista gli chiedeva delle ragioni del sostegno degli Spada per Casa Pound. Condanna dalle istituzioni, il presidente Grasso parla di ignobile violenza, gravissima intimidazione. Occorre riaffermare la legalità, il commento della presidente della Camera Boldrini. Solidarietà dal premier Gentiloni, inaccettabile invece il commento della sindaca di Roma Raggi. La procura ha aperto un fascicolo che è stato affidato ai magistrati della direzione distrettuale antimafia. Sull'episodio il commento di Simone Di Stefano, vicepresidente di Casa Pound, intervenuto a Radio 1 a Zapping.
Il fatto della capocciata è assolutamente deprecabile, la violenza gratuita, assurda, inguardabile, però non c'è nessun legame fra noi e Roberto Spada.
Negli Stati Uniti emergono nuovi dettagli sulla strage nella chiesa texana di Southern Springs, nella quale hanno perso la vita 26 persone. Secondo quanto riportato dal New York Times, le immagini di una telecamera avrebbero ripreso il killer Devin Kelly mentre spara per 7 minuti, colpendo metodicamente le sue vittime, i bambini compresi, come fosse un'esecuzione. Il filmato è stato esaminato dagli investigatori che stanno indagando sulla strage. Puigdemont è un cittadino europeo che deve rispondere dei suoi atti, dei suoi diritti e dei suoi doveri, né più né meno. Così il primo ministro Charles Michel ha chiarito la posizione del governo di Bruxelles sul caso dell'ex presidente della Catalogna, riparato in Belgio. Oggi nella riunione nella regione spagnola è stato il giorno dello sciopero generale e decine di migliaia di persone in piazza per protestare contro l'arresto di 8 membri del governo catalano disposto dalla magistratura di Madrid. È tutto per questa edizione, la linea torna a Stefano Mensurati, alla trasmissione tra poco in edicola, il prossimo GR1 a mezzanotte.
Tra poco in edicola.
Allora, l'ultima tappa di questo nostro Giro d'Italia la facciamo a Rimini, perché qui c'è un'altra vicenda da raccontare che ha del paradossale, che riguarda la cosiddetta cittadella della sicurezza. Abbiamo in linea Simona Pletto, giornalista di Libero. Simona, buonasera.
Sì, buonasera a tutti voi.
Allora, cosa hai scoperto?
Guarda, quello che è successo a Rimini è sicuramente una vicenda, proprio un pasticcio all'italiana. È nato nel 98, quando hanno deciso di costruire appunto questa bellissima innovativa questura, E questa nel 98 è partito il progetto, tutto a posto. Poi è successo che nel 2005, quando la questura era già praticamente finita, mancava solamente l'intonaco, quindi c'era veramente tutto, una cosa molto innovativa, con un eliporto, addirittura un tiro a segno, centinaia di alloggi che dovevano ospitare, insomma, le forze di polizia, è iniziato questo contenzioso fra pubblico e privato, cioè fra il ministero e l'azienda costruttrice di questo immobile, per sul canone d'affitto. Il ministero, insomma, offriva una cifra e invece il privato ne voleva un altro. Morale della favola, lì dentro non c'è andato, non si è mai insediato nessuno, mai, non si sono messi d'accordo. Banalmente è nata così. Poi l'epilogo è stato veramente, cioè, quello non previsto. Negli ultimi anni questo edificio abbandonato è stato poi invaso piano piano dagli stranieri, e abbiamo scoperto, insomma, addirittura questi ultimi giorni c'erano il bucato steso alle finestre da parte di questi stranieri regolari, molto spesso, che si sono insediati all'interno di questa enorme cattedrale, diciamo, abbandonata a Rimini. Ecco, di solito è uno spaccato di vita, più facile vederlo a sud, invece come ho scritto siamo nella modernissima Rimini. E stamattina, ultima notizia, all'alba, insomma, hanno fatto il blitz, hanno liberato la struttura. C'erano degli irregolari, per lo più, insomma, sono nordafricani, però, insomma, questo non garantisce, insomma, che fra un po' si possono insediare altri o addirittura le stesse persone.
Mm-hmm. O la polizia, perché poi alla fine sembra...
Si spera. No, allora, in realtà settimana fa, insomma, è intervenuto anche il ministro attuale dell'interno Minniti, il quale ha promesso di prendere diciamo a cuore la vicenda, e si è addirittura, insomma, pensato di risolvere la cosa facendo acquistare, perché adesso nel frattempo, non ho detto, la società era fallita, quindi questo immobile va all'asta, e pare che l'INA, insomma, sia la notizia nuova, sia abbastanza interessato all'acquisto. A quel punto lì potrebbe finalmente trovare insomma la sua destinazione iniziale, e quindi andare in mano di nuovo non solo alle forze di polizia, ma dovrebbe diventare una sorta di cittadella della sicurezza, dove dovrebbero convivere, sì, po' strada, polizia di Stato e anche finanza. Anche perché mi spiegava il questore, la cosa ancora più assurda è che l'esigenza di costruire una questura è un'esigenza reale da anni per quello che riguarda il corpo di polizia, perché sono in centro, e scherzosamente lui, insomma, ironicamente ha detto: ma noi abbiamo una questura diffusa, perché c'è un dispendio di energie, hanno per esempio gli uffici da una parte, il parco auto dall'altra, insomma hanno uno spreco veramente di energie e di denaro, perché tanto pagano l'affitto, e quindi c'è proprio un'esigenza, e loro si sono visti praticamente sfrattare dagli stessi, insomma, dagli stessi in qualche modo sono persone.
Chissà che non si becchino, una denuncia per interesse privato in atti d'ufficio, perché sono andati a scomberare un palazzo che gli serve, quindi no, si sono fatti gli affari loro in qualche modo.
Certo.
In questo paese succede.
Comunque
di tutto.
So che oggi, insomma, scattano le denunce per invasione di edifici, però, insomma, resta il problema irrisolto da una parte di un edificio che è lì e che col tempo, insomma, si deteriora, e dall'altra parte c'è l'esigenza veramente da parte della polizia di Rimini, che fra l'altro è una città che ha, soprattutto d'estate, ha un bel numero di persone, ecco, certo. Quindi è veramente stato, cioè, un pasticcio all'italiana, ecco, diciamo.
Vabbè, allora ringraziamo Simona Pletto, collega. Grazie. Di Libero, che ha fatto appunto questa inchiesta sulla cittadella della sicurezza di Rimini, sgomberata appunto questa mattina. Allora, grazie Simona per essere stata con noi. Buonanotte.
Grazie a voi. Grazie.
Allora, conosce molto bene la situazione a Rimini Gianni Tonelli, segretario generale del SAP e sindacato autonomo di polizia. Vero Tonelli, buonasera.
Certo, buonasera Mensurati. Conosco purtroppo molto bene questa situazione, al di là del fatto che sia la mia terra, quella di Romagna. Abbiamo fatto
Si direbbe dall'accento.
Abbiamo fatto denunce di decine di denunce pubbliche. Se uno va sul mio profilo Facebook troverà numerosi live nel corso degli anni, proprio con riferimento a quella che è la struttura, quindi una visita che abbiamo fatto. Non sono molto fiducioso sul fatto che possa essere sanificata e bonificata, perché la struttura si è allagata in questi anni, erano già stati montati addirittura i condizionatori, quindi non soltanto gli intonaci erano stati fatti, ma vi era già tutto. Oggi è stato smontato tutto, gli infissi va completamente bonificata sotto, perché le fondazioni sono state danneggiate da continui allagamenti, e tutto nasce perché nel 98 questo progetto era basato, quindi la possibilità di costruire in quell'area ad un privato era stata concessa proprio sotto il vincolo di dover dare determinate condizioni, quindi una struttura che obiettivamente era faraonica, perché 15.000 metri quadrati era anche eccessivamente grande rispetto a quello che erano le esigenze della Polizia di Stato. Poi il privato, al termine delle opere, invece aveva preteso oltre un raddoppiamento di quello che era il canone pattuito d'affitto di locazione, quindi è nato un contenzioso molto forte. Comune si è impuntato perché non ha voluto dare nessun tipo di cambiamento di destinazione d'uso alla struttura, e oggi noi ci troviamo in quella condizione. Sono stati sgomberati certamente questa mattina, però voglio dire, la situazione è da anni che è in questa situazione. Questa è una delle contraddizioni del nostro paese, e sta di fatto che noi però viviamo in condizioni, perché questo lo dobbiamo dire, oltre che molto separate, perché vi sono gli uffici stranieri che sono separati dalla questura, la caserma che è separata dalla questura, il parco automezzi che è separato dalla questura, ma voglio dire, la gran parte dei locali sono fuori norma totalmente, e se fossimo un'azienda privata saremmo già state chiuse, soltanto che dentro le nostre strutture possono andare soltanto i sanitari della Polizia di Stato a fare questo tipo di ispezioni, non le ASL, perché altrimenti saremmo totalmente fuori norma. Ecco, senta, è una situazione paradossale, perché d'estate non dobbiamo dimenticarci che una cittadinanza di 140.000, 150.000 abitanti diventa 1.400.000 persone d'estate.
Gli organici sono inalterati.
Assolutamente, anzi,
non c'è un rinforzo.
Non c'è nessun rinforzo. Se pensiamo che, con riferimento ad esempio alle stragi del sabato sera, è sabato sera, 6 mesi all'anno, tutte le sere, e d'estate non viene mandato neanche un uomo per la polizia stradale. Poi ci stupiamo che aumentino i morti sulle strade.
Allora, però, questi discorsi con lei li abbiamo già fatti altre volte. Veniamo un momento al problema delle case occupate, perché ne abbiamo parlato anche nella prima mezz'ora. Cioè, la meraviglia anche da parte degli ascoltatori, vedi che molti ci stanno scrivendo, adesso manderemo anche qualche telefonata, no? Cioè, la meraviglia che dico, ma cavolo, io ho la mia casa, torno a casa, la trovo occupata e non riesco a mandare via chi c'è dentro. Chiamo la polizia e loro non possono fare niente, la polizia, le forze dell'ordine, diciamo, certo. Loro non possono fare niente, allargano le braccia. Ma come mai? Cioè,
certo, perché voglio dire, purtroppo c'è una causa civile che deve partire, il magistrato dopo anni deve dare la disponibilità, in questo senso devo dare disposizione, invio l'ordinanza alla sentenza al questore, e poi dopo il questore provvederà. Però questo purtroppo è un limite della nostra normativa. Bisognerebbe dare invece in questi casi qui un potere a quella che è l'autorità di PS di poter intervenire, cosa che invece non abbiamo, e quindi noi possiamo agire soltanto dopo un ordine dell'autorità giudiziaria.
Quindi la denuncia è inutile, diciamo, voi vi rimettate poi a riferire al magistrato, che vi chiederà di fare altre indagini suppletive, eccetera, però si innesca un meccanismo che non si sa quando finisce, certo.
E poi non si sa quando finisce, noi veniamo condannati continuamente dalla Corte Internazionale di Giustizia, perché le nostre cause durano 10-15 anni, le cause civili, quindi questa è la situazione. Uno si può arrivare a casa, trovare la casa occupata e non sa come fare per liberarla. Poi dicono che la gente chiaramente ha sfiducia nel sistema, ha sfiducia non dico nelle forze dell'ordine, ma comunque nel sistema Italia, perché non lo vede più come una propria emanazione, l'ente pubblico, ma vede come un soggetto che non fa altro che intracciare quelli che sono i propri diritti fondamentali, quelle che sono logiche anche di buon senso, prima ancora,
certo,
che di diritti.
Allora, Avvocato Sforza Vogliani, se vuol dire qualcosa, poi sentiamo due telefonate che abbiamo già in linea. Prego.
No, non posso che confermare quello che è stato detto con molta precisione adesso. In effetti le cause sono troppo lunghe, anche quando gli accertamenti potrebbero essere fatti in modo molto celere. Questo indubbiamente discende dal formalismo che in molte parti caratterizza il nostro codice di procedura civile, per cui in effetti le forze dell'ordine possono intervenire solo quando vi sia un titolo che si sia formato appunto avanti le autorità giudiziarie. Qui probabilmente qualche intervento in più, soprattutto nella fase esecutiva, potrebbe essere fatto, e soprattutto si potrebbe astenersi da parte degli ufficiali giudiziari di richiedere sempre e comunque la forza pubblica, anche quando non è necessario superare ostacoli fisici materiali, come invece richiederebbe il codice di procedura civile.
Allora, Gilberto da Sarsina, in provincia di Forlì Cesena: non è possibile che uno vada in ospedale e al ritorno trovi la casa occupata, lo Stato di diritto non esiste più, la colpa è di chi ci ha governato negli ultimi 30 anni. Edo da Milano: a questo punto, se mi rubano l'auto basta dimostrino di non averne una e hanno ragione, se non si rispetta la proprietà privata è l'inizio del caos sociale. E ancora, a Bologna questa prassi dell'occupazione abusiva è ormai una regola da anni, scrive un altro ascoltatore, firmatevi per cortesia. Ancora altri messaggi vedo. Negli Stati Uniti, scrive Gianni da Bologna, i proprietari sono tutelati, se non paghi l'affitto il mese successivo arriva la polizia e sgombera la casa. Roberto d'Alessandria: ogni modo, per quanto ho visto di persona, gli sfratti per morosità sono abbastanza veloci, al massimo un anno. Beh, forse lei è stato fortunato. Noi abbiamo anche casi, va bene, stasera non ne parleremo, un giorno parleremo anche delle morosità, che è un altro argomento ancora. Allora Gianni, questa è l'Italia, triste realtà, mi viene da ridere quando senti i politici che parlano di ripresa economica, guardiamo i veri problemi, per favore. Allora Giuseppe da Taranto in linea, buonasera Giuseppe.
Dottor Mensurati, buonasera a lei.
Prego.
E le devo dire che il programma di questa sera mi ha quasi rovinato la serata. Le chiedo, aggiungiamo alle amare questioni che stanno emergendo, che ci danno proprio una sensazione di paese invivibile. Mi chiedo anche perché non è possibile conoscere l'elenco dei grossi debitori insolventi nel problema delle banche, Monte Paschi, Anton Veneta. C'è una precisa disposizione del governo che impedisce che quell'elenco venga pubblicato. Noi cittadini dobbiamo sapere soltanto che cosa, perché lì si interviene con i quattrini nostri. Uh-huh. Ecco, quando voi state parlando di rispetto della proprietà, e anche i soldi che lo Stato mette per colmare quelle situazioni anomale, truffaldine, sono soldi nostri, perché lo Stato...
Guardi Giuseppe, lei cade bene, diciamo, perché l'avvocato Sforza Fogliani è anche vicepresidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, quindi giro la sua domanda e chi più competente di lui per rispondere. Grazie Giuseppe per la sua telefonata. Allora,
grazie a lei,
avvocato Sforza Fogliani.
Ma questa di che fa l'ascoltatore è stata per la verità anche una richiesta dell'ABI. Noi per primo, il nostro presidente Patuelli ha detto che questa sarebbe stata una richiesta giusta, perlomeno per i primi 10 nominativi maggiormente indebitati con le banche andate in default. Devo dire che però non vi è stata una risposta né positiva né negativa da parte del governo, semplicemente non si è data risposta a questa richiesta del presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. E recentemente, ma questo solo per notizie giornalistiche, ma credo fondate, è stato il presidente della commissione d'inchiesta, senatore Casini, che ha manifestato la propria opinione, che in questo caso peraltro è anche una decisione, e cioè quella di non rendere noti questi nomi né i primi 10, come chiedeva l'ABI, né quelli oltre i 10 per i quali vi era una richiesta comunque dell'opinione pubblica. Indubbiamente i problemi non sono così semplici, capisco capisco anche la posizione nella quale si è trovato in mancanza di un supporto di legge il presidente Casini, nel senso che indubbiamente c'è il segreto bancario, c'è l'affidabilità del fatto che una persona si affida ad un istituto per avere un finanziamento, e il fatto che possano in certi casi essere rese note queste situazioni indubbiamente potrebbe anche ipotecare i futuri finanziamenti o perlomeno le future richieste, ma perlomeno i primi 10 credo che in questo caso non mi sarebbe proprio stato nessuna
ostacolo, violazione della privacy,
nessun ostacolo, nessuna violazione.
Vabbè, diciamo così. Allora, Luigi da Saluzzo scrive: da diversi anni a Torino gli alloggi dell'ex villaggio olimpico sono occupati da oltre 1000 extracomunitari, nessuno fa nulla e la polizia non si sogna di sgomberarli. Bianca da Roma: mi sembra che tutto il patrimonio pubblico sia gestito malissimo, le occupazioni sono all'ordine del giorno in tutte le città, se non si procede allo sgombero immediato poi passano anni in attesa dell'intervento del giudice. Che cosa dovrebbero fare i sindaci? Rapidamente, avvocato Sforza Fogliani, hanno un potere di intervento i sindaci o bisogna sempre aspettare le famose sentenze della magistratura?
No, certamente il principio della cosa giudicata rimane in vigore, però questa legge del 2014 dà ai comuni perlomeno la possibilità di negare la residenza, che è uno, come dicevo prima, degli espedienti che vengono utilizzati dagli occupanti abusivi in occasione delle esecuzioni, insieme a quello di dotarsi di animali, di bambini, di donne incinte. Per gli animali occorre che sopravvenga il medico, il veterinario comunale, che accerti che si può, non si può trasferirlo, eccetera, quindi sono tutti espedienti lunghi. Però per quanto si riferisce alle residenze, per esempio, la legge del 2014 vieta di concedere la residenza se non si abbia un titolo di possesso legale. Ugualmente si vieta l'allaccio delle utenze, quindi si deve ritenere che gli occupanti abusivi, se non fanno gli uomini delle caverne, in mancanza di utenze, in mancanza di residenza, dovrebbero abbandonare. Ma figuriamoci, in certe situazioni queste sono
tette più importanti,
appunto, certo.
Allora, leggo anche un'altra cosa, un articolo che prendo qui dal Messaggero di qualche tempo fa, dell'anno scorso. Perché girare decine di banche alla ricerca di qualcuno disposto a concedere l'agognato mutuo? Perché pagare mesi di caparre, affitti alle stelle, chiedere un prestito e fare sacrifici? Molto meglio occupare una casa popolare, ma non è, diciamo, il solito luogo comune, perché adesso c'è un altro trucchetto che qui viene spiegato, che quando poi sono arrivati i carabinieri in questo a San Giorgio ad Acilia, qui alle porte di Roma, sono stati chiamati dai parenti della donna che si era ritrovata la casa occupata. Gli abusivi hanno mostrato orgogliosi il documento che attestava la denuncia che loro stessi avevano fatta ai vigili urbani, mettendosi di fatto in una botte di ferro. Cioè, che cosa vuol dire questo? Che praticamente ci si autodenuncia dell'occupazione, così diventa un procedimento penale, e a quel punto un giorno magari ti condanneranno, ma tanto che ti importa, sta di fatto che la situazione è come se si cristallizzasse, non ti possono far niente. Quindi l'autodenuncia in pratica è un escamotage che consente a chi è occupato di ribadire la propria presenza in casa, nel frattempo la ripulita degli effetti personali di chi l'abitava e così via, no? E poi figuriamoci poi in che condizioni lascerà l'appartamento una volta liberato. Allora, torniamo un momento da Tonelli. Tonelli, volevo chiederle anche un'altra cosa. Avevamo raccontato all'inizio di una storia, la storia di una persona che così, rientrando in una casa occupata da abusivi in un momento in cui questi erano assenti, aveva sostituito la serratura ed è stato denunciato. Perché? Perché non può cambiare la serratura a casa propria occupata da qualcun altro. Ora, su questo ci ha dato già una risposta esauriente da un punto di vista legale l'avvocato Sforza Fogliani, però volevo sentire da lei se non è paradossale, insomma, perché io la serratura a casa mia la cambio quando mi pare, o no?
Queste sono le follie dell'Italia. È per questo che la gente sta veramente sempre più lontano dalle istituzioni. Se io vado a casa mia e la trovo occupato, pretendo dal mio paese, dallo Stato, dalle istituzioni, dall'autorità, che intervenga immediatamente, e se ci vuole un giorno ci vorrà un giorno, ma non ci può volere una vita per dover liberare un appartamento. È per questo che la gente non capisce tutto quelli che sono gli arzigogoli delle procedure e tutte quelle che possono essere gli artifici messi in campo. Se vado a casa mia, nel momento in cui io pretendo dall'autorità che il, quindi dallo Stato, dal sistema, che mi, una volta accertata che realmente io sono residente e che quella è la mia casa di proprietà o in cui sono, voglio dire, in locazione, quindi è comunque la mia residenza, la mia abitazione, che venga liberata immediatamente. E questa è una cosa inaccettabile, perché altrimenti veramente questo diventa un'istigazione a delinquere. E se oggi si delinque e in Italia vengono a delinquere dall'estero, perché questa è una bubana per i mascalzoni. Il nostro è un paese coniato non per la brava gente, non per le persone per bene, è un paese coniato per le devianze, è un paese che è stato plasmato e modellato nel corso degli anni da tendenze di carattere ideologico debilitanti comunque del nostro sistema su quelle che invece sono le devianze e non la tutela di quella che è la formica e non la cicala. Questo è, se posso usare una metafora per comprendere fin da quando siamo andati a scuola, cioè in Italia si sono scambiati veramente l'ordine dei fattori, l'ordine naturale dei fattori e delle cose. E questo è il problema, per cui quando ci troviamo su strada impotenti siamo veramente sconfortati, perché quel cittadino, lo comprendo, dice: cosa fanno le forze dell'ordine? Io cosa posso fare? Che se vado alla fine finisco nei guai se cerco di aiutare un cittadino in quella condizione. Devo solo aspettare la pronuncia dell'autorità giudiziaria, ma è una cosa veramente sconfortante.
Vabbè, ma allora bisognerebbe cambiare le leggi, mi pare così, certo, evidente che non funzionano, no? Ci vorrebbe qualcuno che se ne occupasse in Parlamento.
Detto questo, in questo caso voglio dire, io devo riferire all'autorità giudiziaria come autorità di PS, il questore, che con un'ordinanza mi fa lo sgombro immediato una volta accertati. Quindi c'è una verifica da parte dell'autorità di pubblica sicurezza obiettivamente del titolo idoneo a dover pretendere lo sgombro della casa e immediatamente questo deve essere fatto. Dopodiché si riferisce all'autorità giudiziaria. È come un arresto obbligatorio oppure un arresto facoltativo. Cioè in quel caso lì non è possibile aspettare le lungaggini burocratiche anni e anni e anni. Io dove vado? Sotto un ponte?
Certo. Allora, Marco da Roma scrive che la sua casa è occupata da una famiglia che non paga più l'affitto da mesi e non riesce a mandarli via. Quindi siamo anche al problema dei mancati sfratti.
Questo è già un'altra cosa.
Certo,
però...
è già un'altra cosa. Avvocato Sforza Fogliani, che tipo di assistenza offre la Confedilizia a chi si trova in queste condizioni?
Beh, noi naturalmente partecipiamo alle riunioni che vengono indette da alcune prefetture proprio per l'esame di questi provvedimenti, e qui facciamo valere le ragioni della proprietà, che poi è una tutela della libertà, è un presidio della libertà di tutti noi. Poi è ovvio che per tutti i soci che hanno la possibilità di rivolgersi a noi forniscono le indicazioni per vincere per quanto possibile, al di là degli accertamenti giudiziari che sono comunque sempre dovuti, per vincere quegli espedienti tipo gli animali eccetera che possono impedire l'esecuzione degli sloggi, l'esecuzione degli sfratti.
Allora, sentiamo Nino da Udine, ultima telefonata in extremis. Nino, buonasera.
Velocissima, buonasera. Non bisogna fare nuove leggi, bisogna abrogare le leggi insensate che sono state emanate oggi. Il vecchio codice penale funzionava benissimo e si sono messi a massacrarlo. E non solo, le dico di più. Io quando facevo il sindaco qualche decennio fa, per requisire un alloggio per un cittadino che gli era scoppiata la bombola in casa e la famiglia era per strada, ho chiamato il segretario comunale e dico: segretario, mi trovi una legge? Noi socialisti l'avremmo fatta con centro-sinistra. No, ma un caso, guardi, l'ho trovata. È la legge 2235 del 1865, allegato E.
Questa 1865.
Facevano leggi generali ed astratte che erano basate sul principio della giustizia, della legalità, del rispetto dello Stato di diritto. Poi si sono messi a fare i vari parlamenti, diciamo così, incompetenti a fare modifiche. E come modificare?
Dobbiamo chiudere, Nino. La ringrazio comunque per questo suo intervento molto così stimolante. Allora, avvocato Sforza Fogliani, 30 secondi. Insomma, queste leggi vanno modificate. Forse anche voi vi dovreste adoperare per spingere il Parlamento a fare qualcosa.
Beh, sapesse noi quante ne facciamo, quante ne proponiamo. Non sempre, peraltro, si risulta vincenti in questa battaglia contro questa situazione di fatto. Trovo giustissima il ricorso alla legge del 1865, allegato E, che era l'allegato del contenzioso amministrativo, che in effetti portava, come si è detto bene, a questioni ideali e quindi con risoluzione dei problemi.
Benissimo, allora ringraziamo l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro Studi di Confedilizia, e anche Gianni Tonelli, segretario generale del SAP e sindacato autonomo di polizia.